Allora vogliamo dare inizio all'incontro. Il secondo tema che abbiamo scelto per la catechesi è sempre su San Paolo. Il primo, ricordate, Damasco, la vocazione di Saulo. Il secondo, Gerusalemme, la Chiesa si apre al mondo, quindi alla missione. Noi sappiamo che Gerusalemme è il centro della vita religiosa di Israele e anche fu continuamente celebrata mediante la recita dei salmi e di tutta la parola di Dio, in modo particolare dei profeti. Il Tempio è un segno grande della presenza divina e ne conferiva proprio un particolare fascino, ne faceva della città di Gerusalemme la città santa per eccellenza. La costruzione così sontuosa, ammirata da Gesù e anche da Paolo, fu opera di Erode il Grande. A Gerusalemme, sappiamo, risiedeva anche il Sinedrio, supremo tribunale religioso e civile. Paolo frequentò quando godeva ancora di splendore. L'ultimo, prima della sua distruzione, nel 70 d.C., a causa dei Romani. L'Apostolo le riservò un amore sicuramente non ricambiato. A Gerusalemme, alla scuola del grande rabbino Gamaliele, egli approfondì la sua formazione nell'interpretazione delle scritture. Assistette al martirio di Stefano e dopo l'incontro con Gesù sulla via di Damasco, vi ritornò per annunciarvi il Vangelo, per portare aiuti economici e confrontarsi con la comunità retta dagli Apostoli. In una Gerusalemme divenutagli ormai ostile, l'Apostolo fu arrestato e tradotto prigioniero a Cesarea e quindi poi a Roma. Gerusalemme. Quanti salmi ci ricordano Gerusalemme, Gerusalemme, ma ci ricorda anche la frase di Gesù, Gesù che piange su Gerusalemme, molto bello, sulla collina del Monte degli Olivi, guardare il panorama di Gerusalemme, quella bellissima cappella con la vetrata davanti, dove hai tutto il panorama, uno sguardo d'insieme. Il nostro tempo, la nostra Gerusalemme, chiusure e aperture. La difficile convivenza che molte volte viene. Ci domandiamo qual è il nostro ruolo, qual è il ruolo del cristiano. Padre Mario ci aiuta, padre della Consolata, ci aiuta in questa riflessione, specialista di queste cose, alle spalle tanti e tanti anni di missione in terra d'Africa, 20 mi pare, e 12, se non ho sbagliato, giusto? 12 in America, in tante parti. Credo che con l'esperienza che si è fatto, ci racconterà poi lui, e poi soprattutto ha una bellissima curiosità da lasciarci alla fine, soprattutto per le famiglie. Ma lasciamo che dopo lo spieghi lui questo. È un appuntamento, è una realtà ormai diffusa in tutto il mondo e, permettete, in Italia, se non in Italia solo, no? È lui che l'ha portata. Ma lasciamo poi spiegare a lui tutto questo.
Buonasera a tutti, non ho una gran voce, spero che mi sentiate anche in fondo, senza... se canto mi sentono meglio, ma da parlare non ho tanta voce. Grazie dell'invito anzitutto. Sì, io sono missionario della Consolata, di origine piemontese, della provincia di Cuneo. Stato tanti anni in giro, però adesso sto scoprendo Brescia, è la diocesi di Brescia come mia missione da 4 mesi che sono a Bellinzona e giro un po' in questa magnifica terra, anche con tante, mi colpisce la fede dei vostri antenati, penso che sia ancora la vostra, ma anche solo guardando le chiese, i quadri, le realizzazioni, eccetera. Bene, riguardo al tema di questa sera, devo dire che sì, io ho studiato tanti anni fa, ho studiato assieme al vostro vescovo quando facevamo il biblico negli anni fine 70, e il nostro professore, uno dei professori, era quello che poi è diventato il Cardinal Martini. Io ho imparato da lui, era molto metodico, veniva a scuola, scriveva sulla lavagna i punti della lezione, e poi li svolgeva e alla fine li riassumeva. È una cosa che ho continuato poi quando ho fatto scuola prima in Italia, poi in Africa, poi almeno quello lì, solo quello lì l'ho imitato, no? Su tutte le sue capacità bibliche. E anche stasera, questo non è proprio uno schema, ma quello che ci avete in mano è tutto quello che dovete. Quindi potete anche dormire, il testo lo portate voi a casa, potete anche meditarlo in seguito. Il tema che mi hanno assegnato, no? Gerusalemme, la Chiesa si apre al mondo, la missione. Vedo questi, cioè qui lo schema, i quattro temi che avete, sono tutti un po' geografici, no? Cominciato da Damasco, Gerusalemme, Atene, Corinto, ma siccome è una corsa attraverso gli Atti degli Apostoli, la geografia è anche teologia. Voi sapete che gli Atti degli Apostoli è la seconda parte dell'opera di San Luca, la prima parte è il terzo Vangelo. E il Vangelo di Luca è tutto incentrato su Gerusalemme, comincia a Gerusalemme e finisce in Gerusalemme, la parte centrale del Vangelo è il viaggio verso Gerusalemme. Invece agli Atti degli Apostoli parte da Gerusalemme e poi finisce a Roma. Gerusalemme è il punto di partenza. Gerusalemme è dove sono avvenuti gli eventi centrali della nostra salvezza, però con la Pentecoste Gerusalemme in un certo modo è scoppiata, nel senso che poi quello che è capitato a Gerusalemme è un evento che è da portare, è una buona notizia, è un Vangelo, che vuol proprio dire quello, che sarà portato in tutto il mondo. Il tema di questo qui, Gerusalemme, di questa sera, non è tanto la città di Gerusalemme, ma è il concilio di Gerusalemme, l'assemblea di Gerusalemme. Devo dire che gli Atti degli Apostoli, tra tutti i libri della Bibbia, è quello che mi piace di più. E anche se dovrei poi fare, mi hanno chiesto nella zona di Rezzato di fare 2 anni di corso biblico di 3-4 parrocchie. Mi dicevano, facciamo proprio, sono almeno 20 incontri ogni anno, anche di più. Mi avevano bozzato di partire dall'Antico Testamento, dico no, se lo faccio io facciamo un po' di introduzione, ma io parto dal Nuovo Testamento, perché anche l'Antico Testamento diventa comprensibile per noi cristiani a partire dal Nuovo. Ebbene, questo capitolo, questo evento che è così importante perché marca l'apertura, sì, della Chiesa al mondo, diciamo pure così. Nell'assemblea di Gerusalemme, negli Atti degli Apostoli è proprio il capitolo centrale di tutto il contenuto degli Atti degli Apostoli, che tutto in un certo modo porta lì, si è preparati, cominciato naturalmente gli Atti degli Apostoli, cominciano con l'ascensione, poi la Pentecoste, poi gli eventi di Gerusalemme, ma l'indice, il tema centrale degli Atti degli Apostoli è espresso al capitolo 1, versetto 8. Gesù dice, voi sarete miei testimoni a Gerusalemme, in Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. E allora gli Atti degli Apostoli mostrano proprio queste cose lì, come la buona notizia di Gesù è cominciata a Gerusalemme, ad essere annunciata lì, poi in Samaria, poi avanti. E Gerusalemme, adesso lo commenteremo, questo capitolo, ma Gerusalemme è preparato da un'altra città che per forza voi avete solo 4 incontri, non potete fare tutto, ed è la città di Cesarea, ed è quello che è successo a Cesarea al capitolo 10 e 11 degli Atti degli Apostoli, che è l'evento più lungo di tutti gli Atti degli Apostoli, è la conversione del centurione Cornelio, era un soldato romano, un italiano, che figura come il primo pagano che è stato battezzato. E battezzato da chi? Da San Pietro. Questo ha tutto un valore simbolico. San Pietro è colui che, poi vedremo che non è che capisse tanto, non è che si comportasse sempre coerentemente, però è lui che, illuminato dallo Spirito Santo, battezza questo pagano e poi in certo modo apre la strada a Paolo. Quindi il capitolo 10 e 11 è raccontato 3 volte questo avvenimento, come una macchina cinematografica che prende da 3 angolature diverse questo avvenimento. È veramente un avvenimento centrale di tutto quello che succede poi negli Atti degli Apostoli. Ma c'è anche stato un altro, prima del capitolo 15, c'è stato un altro avvenimento che è raccontato molto brevemente negli Atti degli Apostoli, ma che è molto importante, ed è 11, 20, 19-26, il capitolo 11-19-26, cioè la fondazione della chiesa di Antiochia, Antiochia di Siria, che attualmente è in Turchia. È un evento incredibile, non sappiamo chi sono questi qui, sono dei laici, c'è stata la persecuzione a Gerusalemme, questi sono i cristiani, devono lasciare Gerusalemme, vanno di qua e di là. Alcuni arrivano fino in Antiochia, in Siria, e cominciano a parlare di Gesù ai greci, cioè ai non ebrei, mentre prima c'era un po' questa idea, no? Che Gesù era venuto soprattutto per gli ebrei, quindi invece questi qui che non avevano tanti scrupoli dogmatici, erano degli anonimi, sono dei laici, sono della gente che viene da Cipro, da Cirene, dal Nord Africa, hanno cominciato a parlare di Gesù e questi pagani sono stati attirati, e hanno prestato attenzione. E allora da Gerusalemme, gli apostoli a Gerusalemme vengono a sapere che è capitato qualche cosa là, allora mandano Barnaba, che era un uomo di apertura mentale, perché era di origine già un po' greca, Cipro, questo qui va e vede quello che succede, li incoraggia, poi ha fatto la più grande mossa che poteva fare, Barnaba è andato fino a Tarso a cercare Saulo, che era un po' emarginato dopo la sua conversione, lo porta ad Antiochia e assieme evangelizzano, lavorano in questa città, in questa comunità, e sarà di lì che al capitolo 13 partono, c'è un'altra Pentecoste, questi Barnaba e Paolo e Saulo sono mandati in missione. Da Antiochia comincia la missione, il primo viaggio missionario di Paolo. Tutto questo è la preistoria di quello che leggeremo adesso nel capitolo 15 degli Atti degli Apostoli. Quindi questo ho detto, il capitolo 15 è al centro degli Atti, ma è preparato da tutte queste, l'evento di Gerusalemme, l'apertura verso la Samaria, la conversione di Cornelio. Riguardo ad Antiochia voglio fare un'altra osservazione, che è una cosa che mi colpisce molto da un po' di anni, no? Chi è che ha portato il cristianesimo a Roma? Lo sapete voi? Se lo sapete sarebbe bene dirlo, perché nessuno lo sa. Chi ha portato il cristianesimo a Damasco quando Paolo arriva lì per perseguitare i cristiani? C'erano già dei cristiani, ma non sappiamo chi è che è andato. Chi ha portato il cristianesimo a Alessandria in Egitto, un altro grande, era la seconda città dell'impero, dove non sono gli apostoli, non sono sono dei cristiani anonimi come voi, che non hanno ricevuto, come io quando sono andato in missione, ci danno il crocifisso per partire, non ha ricevuto niente, ha ricevuto il battesimo e questo qui è più che sufficiente per essere missionari. E sono andati commercianti, schiavi, soldati, gente così, sono questi che hanno portato il Vangelo a Roma all'inizio, poi è arrivato Pietro, poi sono arrivati Paolo e sono andato alla vita, eccetera. Ma la cosa che dobbiamo riscoprire, ed è una cosa che mi colpisce e che penso che tutta la riforma della Chiesa, adesso che mancano i preti, eccetera, una volta non ce n'erano mica tanti preti, ma tutti i cristiani erano missionari ed erano per quello che in breve tempo il Vangelo è partito da Gerusalemme ed è arrivato in tutto il mondo allora conosciuto, non era ancora stato scoperto l'America. Io ho fatto i miei studi a Roma, ho insegnato, mi sono andato negli Stati Uniti, a un certo punto ho ripreso a studiare nel 94-95, ho fatto un dottorato di Bibbia e cosa ho fatto? La mia tesi è stata su una coppia, Aquila e Priscilla, che è una coppietta di cui ci sono sei versetti nel tutto l'Antico Testamento. Quando ho proposto questo tema a uno dei grandi professori mi ha detto ma no, non si può fare una tesi, c'è troppo poco. Un altro invece mi ha detto, ma forse si può fare qualcosa. Io ho scritto 350 pagine, non, naturalmente allargando la cosa su di loro, ma perché? Perché noi, San Paolo, il grande missionario, ma questi erano collaboratori di Paolo, e lo vedrete forse quando vi parleranno di Corinto, non so se vi parleranno di questo, ma Paolo è arrivato a Corinto tutto con le ali basse, veniva da un insuccesso di Atene, eccetera, ed era scoraggiato, ha trovato questa coppia, che erano anche loro profughi, già cacciati da Roma, sono arrivati lì, hanno, avevano il loro business, facevano le tende, l'hanno, gli hanno dato ospitalità, gli hanno dato lavoro, gli hanno dato un po' di salario, e sono stati loro con lui a fondare Corinto, e mica Paolo da solo, è una coppia, è un apostolo che non prende. Poi quando è partito, dopo 18 mesi, è andato a Efeso, è partito ancora con questa coppia qua, e sono stati 3 anni là, hanno portato il loro business, e poi sono tornati a Roma. Ci sono, come ho detto, 6-7 versetti nella Bibbia, ma se si guarda bene ci sono un mucchio di cose da scoprire, che il cristianesimo è il popolo di Dio. Poi all'interno del popolo ci sono i preti, ci sono le persone con la grande interesse, ma se non riacquistiamo questa dimensione della missionarietà, del battesimo, che è quello lì che ci fa testimoni, che ci fa apostoli, nelle situazioni di vita, nel lavoro, un'altra cosa, un capitoletto della mia tesi, là, Paolo lavorava, faceva il lavoratore, ma lavorando nel fare le tende, eccetera, era anche il laboratorio, il luogo del lavoro, e anche un altro posto per evangelizzare, per fare discepoli, per comunicare la fede, eccetera. Quindi tutto questo è solo per introduzione. Io ho preparato questo e lo leggeremo, perché è scritto un po' piccolo, poi farò qualche commento, ma le due fonti che abbiamo per capire cosa è successo a Gerusalemme quando la Chiesa si è aperta ai pagani sono negli Atti degli Apostoli capitolo 15 e nella lettera ai Galati capitolo 2. Ma prima di leggere, guardate proprio la prima pagina, gli Atti degli Apostoli, ho messo i titoli, non comincia controversia, la struttura, i vari temi. Controversia ad Antiochia, controversia a Gerusalemme, il discorso di Pietro, il discorso di Giacomo, la lettera degli apostoli e degli anziani, Giuda e Sila inviate ad Antiochia. Prendiamoci lì. Vedete, comincia ad Antiochia il capitolo e termina ad Antiochia. Ho già fatto la preistoria. Antiochia era questa grande città, la terza dell'impero romano, dove dei cristiani anonimi hanno parlato di Gesù ai pagani ed è cresciuta una comunità entusiasta, la comunità più missionaria degli inizi, più ancora di quella di Gerusalemme, Antiochia. E anche c'è un testo, no? Atti degli Apostoli 11:26 dice: per la prima volta ad Antiochia i seguaci di Gesù furono chiamati cristiani. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che questo gruppo si è imposta all'attenzione della gente. Era una grande città, aveva 500.000 di abitanti, c'erano questi qui cristiani, che sono quelli che parlano sempre di Cristo. Sono stati chiamati cristiani la prima volta ad Antiochia. Adesso da Antiochia parte Paolo e Barnaba, mandati in missione, fanno il primo giro, il primo viaggio missionario, che prende il capitolo 13 e 14 degli Atti degli Apostoli. Poi tornano e raccontano quello che è successo nel loro viaggio che hanno fatto, le comunità che hanno. Però Paolo intanto aveva convertito anche lì dei non giudei, e naturalmente non aveva chiesto a loro di circoncidersi, di praticare tutta la legge giudaica. Allora ecco che comincia la controversia ad Antiochia. Leggo io adesso. Ora alcuni venuti dalla Giudea insegnavano ai fratelli questa dottrina: se non vi fate circoncidere secondo l'uso di Mosè non potete essere salvi. Cioè diceva a questa gente che erano cristiani ma di origine pagana: voi dovete farvi circoncidere, dovete praticare la cosa, se no non può. E questo non è solo una questione di cultura, vuol dire che allora se bisogna praticare la legge giudaica per essere salvi, Gesù è inutile, non è la fede in Gesù che conta. Quindi questo era il disturbo. Poiché Paolo e Barnaba si opponevano risolutamente, questo è anche un altro aspetto importante, in questi giorni noi litighiamo a volte nella Chiesa, no? Ma mica un'invenzione di adesso, litigavano già fin dall'inizio, proprio è parte della nostra identità, la discussione, il dibattito. Non so se avete letto oggi, non è qui, il Papa ha scritto una lettera bellissima, commoventissima, che dicono questo Papa lo pensavano uno duro, uno. Invece è un uomo che ha amabilissimo e di sentimenti, e in questa lettera esprime i suoi sentimenti. lui ha tolto la scomunica a questi quattro, eccetera, un diritto di processo, e tutto è stato commentato, copito all'incontrario, che vuole eliminare il concilio, e poi c'è stata la cosa di quel vescovo che negava il diritto. Allora il Papa è stato... Non accusa nessuno, dice sì, c'erano stati qualche sbaglio, non abbiamo comunicato bene, no? Però dice questa è una mossa, io fin dall'inizio io voglio cercare di unire la Chiesa, facciamo il dialogo con i musulmani, non faremo il dialogo con dei cattolici che magari non sono proprio, non hanno tutte le rotelle a posto, oppure hanno qualche punto che non... Cominciamo a essere uniti tra di noi, è la prima testimonianza cristiana. È una lettera bellissima, però anche lì dice, e poi cita proprio i Galati, parlerò dei Galati, che erano turbati, disturbati e litigiosi, e dice, beh, noi siamo come loro, abbiamo imparato meno da loro a essere, mangiarci a vicenda, a litigare come facevano i Galati, facciamo ancora adesso. Ma una lettera bellissima, c'è sull'Avvenire di oggi, su internet e tutto, e scrive in prima persona, parla di se stesso, non accusa, dice le sue ragioni, dice perché l'ha fatto e se ci sono state delle cose che non... qual è la motivazione, eccetera. Questo fa parte della vita della Chiesa, come dovrebbe essere in ogni famiglia. Lui ha detto che io lavoro non solo in questo movimento, faccio dei programmi per la formazione permanente delle coppie, facciamo dei ritiri la settimana prossima, se Dio vuole, proprio a quest'ora, venerdì, sarò in provincia di Como per un weekend con una ventina di coppie. Coppie normali e non quelle che sono in crisi, quelle come tutti, che però se non si fa un po' di... non si impara a stare insieme, a parlare delle cose, non solo a parlare cosa mangiamo oggi, chi è che va a prendere il ragazzo a scuola, ma a parlare anche delle cose personali, come facevate quando eravate innamorati, da fidanzati, no? Facciamo questo weekend. E durante il weekend, diciamo alle coppie, c'è una presentazione, l'importanza di litigare in famiglia, cioè di un buon confronto, non è una buona cosa, dice, non litighiamo mai, se non litigate mai non siete mica una brava, perché uno non può continuare a mandar giù le cose, poi scoppia, no? Quindi bisogna anche sapere litigare, ma per vivere bene, e quindi anche nella Chiesa, anche il dibattito va anche bene. E qui è così, Paolo e Barnaba si opponevano risolutamente e discutevano animatamente contro costoro. Fu stabilito che Paolo e Barnaba e alcuni altri andassero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione. A Gerusalemme c'erano ancora alcuni degli apostoli e gli anziani, che erano già la struttura della comunità, erano un po' i responsabili della comunità. Quindi, allora vedete che il principio della collegialità, questi c'è una discussione, c'è un dibattito lì, vanno a Gerusalemme, che è la chiesa madre, da dove sono partiti, perché ci sono ancora degli apostoli, eccetera, a discutere con loro per studiare insieme la situazione. E questo è una gran... è di lì che viene considerata questa assemblea di Gerusalemme come il primo concilio, adesso ne contiamo 21 della chiesa, e che è proprio l'incontro per discutere e anche per dibattere. Quindi vanno per... essi dunque scortati per un tratto dalla comunità, la comunità li accompagna, c'era questa partecipazione della comunità, attraversarono la Fenicia e la Samaria raccontando la conversione dei pagani e suscitando grande gioia in tutti i fratelli. Dove passavano dicevano, dai che siamo stati in territori dove non ci sono ebrei e dove ci sono dei pagani che hanno creduto in Gesù e sono diventati entusiasti di Gesù, e allora dice tutti, raccontano questo lungo il cammino dove passano, le comunità, e suscitando grande gioia in tutti i fratelli. Giunti poi a Gerusalemme furono ricevuti dalla Chiesa, dagli apostoli e dagli anziani, e riferirono tutto ciò che Dio aveva compiuto per mezzo loro. Adesso arrivano a Gerusalemme e anche lì Paolo e Barnaba raccontano, ricevuti dalla Chiesa, vuol dire dalla comunità, il gruppo di cristiani che c'era a Gerusalemme, dagli apostoli, poi in questa comunità emergono gli apostoli, qui si parla soprattutto di Pietro, e poi anche gli anziani, cioè i presbiteri, che erano già quelli che erano poi i responsabili della comunità. Adesso controversia a Gerusalemme, anche lì saltano fuori, ma si alzarono alcuni della setta dei farisei, qui sono cristiani però, venuti dal fariseismo, che erano diventati credenti, affermando: è necessario circonciderli e ordinar loro di osservare la legge di Mosè. La stessa cosa che avevano già detto gli altri ad Antiochia. Allora si riunirono gli apostoli e gli anziani per esaminare questo problema. Sembra che ci siano stati questo concilio, questa assemblea di Gerusalemme, in due momenti. Prima gli apostoli Barnaba e Paolo informano così la comunità. E poi questo gruppo dei cristiani del fariseismo noi lo usiamo tante volte come dire uno che è ipocrita, non è così, i farisei di per sé era una setta, un gruppo di ebrei che cercavano di osservare bene la legge. Allora si riunirono gli apostoli e gli anziani, siamo al versetto 6, per esaminare il problema. E questo è il buon principio. In una comunità c'è un problema, lo si discute, lo ci si mette assieme, in inglese si dice sit down, ci si siede attorno a un tavolo e si comincia a discutere. E allora adesso vedete abbiamo il discorso di Pietro, dopo lunga discussione, quindi prima hanno discusso, adesso Pietro che ha un suo ruolo, si alza e dice la sua, che però vedrete che quando lui ha parlato tutti stanno zitti, non per paura, perché riflettono e sanno che lui ha un ruolo speciale. Dopo lunga discussione Pietro si alzò e disse: fratelli, voi sapete che già da molto tempo Dio ha fatto una scelta fra voi, perché i pagani ascoltassero per bocca mia la parola del Vangelo e venissero alla fede. E come vedete che questo qui che loro Paolo e Barnaba hanno riferito, bene, loro nella loro esperienza, ma non sono mica i primi, perché già prima questo è successo. E dice: i pagani ascoltassero per bocca mia. A che cosa si riferisce? Si riferisce al capitolo 10 e 11, al centurione Cornelio, al pagano soldato convertito e battezzato a Cesarea. Quindi si riferisce a quella esperienza lì. E Dio, che conosce i cuori, ha reso testimonianza in loro favore concedendo anche a loro lo Spirito Santo come a noi. E non ha fatto nessuna discriminazione fra noi e loro, purificandone i cuori con la fede. Questa è stata la scoperta di Pietro. Quando arriva, adesso non posso raccontarvi tutti i dettagli del capitolo 10 e 11, a lui arriva in casa di questo pagano e fa già un gran coso, perché nella mentalità ebraica un ebreo non poteva entrare nella casa di un pagano, invece questo non solo entra, poi si fermerà a mangiare lì, quindi ha già rotto le barriere culturali di discriminazione. Ma poi lui, Cornelio gli dice che lui mentre pregava ha avuto l'ispirazione, la visione di mandarlo a cercare perché gli dicesse una buona notizia, e Pietro allora gli racconta di Gesù, che di Nazareth eccetera, che e a quel punto dice che ci sono posate delle lingue, è come una novella Pentecoste, quella di Gerusalemme adesso a Cesarea. E viene un'esperienza della presenza dello Spirito. E allora Pietro dice: ma cosa ci impedisce? Se lo Spirito Santo che era stato dato a noi è stato dato anche a lui, chi ci impedisce di battezzarlo? E allora lo battezza e così viene incorporato nella comunità cristiana. E per quello che qui dice: lo Spirito Santo non ha fatto nessuna discriminazione tra noi e loro, purificandone i cuori con la fede. Ora dunque, perché continuate a tentare Dio? Adesso si rivolge a questi cristiani di origine farisaica che vogliono imporre la circoncisione. Perché continuate a tentare Dio imponendo sul collo dei discepoli un giogo che né i nostri padri né noi siamo stati in grado di portare? Noi crediamo, ecco questo versetto 11 è una professione di fede, noi crediamo che per la grazia del Signore Gesù siamo salvati nello stesso modo che anche loro. Noi non siamo superiori a loro, e anche noi che siamo del popolo di Israele, che abbiamo avuto una rivelazione, eccetera, noi adesso siamo salvati per la fede in Gesù, non per la nostra eredità culturale. Quindi noi siamo sullo stesso livello di loro. Tutta l'assemblea, ecco vedete, dopo questa dichiarazione, tutta l'assemblea tacque. Prima discutevano, guardate all'inizio del versetto 7, lunga discussione, Adesso tutta l'assemblea tacque e stettero ad ascoltare Barnaba e Paolo che riferivano quanti miracoli e prodigi Dio aveva compiuto tra i pagani per mezzo loro. Pietro ha parlato, tutti sono, e adesso subentrano Paolo e Barnaba e raccontano di nuovo a questo gruppo quello che è successo, come lo Spirito si è manifestato anche sui pagani. Fine del primo discorso. Adesso c'è un altro discorso, Giacomo, che era anche lui un apostolo, ma era anche un po' il capo della comunità di Gerusalemme ed era poi rappresentante dei praticanti, lui è ebreo, no? Adesso lui c'è la sua, quando essi ebbero finito di parlare, Giacomo aggiunse, fratelli, ascoltatemi, Simone ha riferito come fin da principio Dio ha voluto scegliere tra i pagani un popolo per consacrarlo al suo nome. Dice sì, anche lui concorda che già dei pagani sono stati consacrati, sono stati battezzati. Lui gli dà il supporto adesso della scrittura. Con questo si accordano le parole dei profeti, come sta scritto. Dopo queste cose ritornerò e riedificherò la tenda di Davide che era caduta. Ne riparerò le rovine e la rialzerò, perché anche gli altri uomini cerchino il Signore e tutte le genti sulle quali è stato invocato il mio nome, dice il Signore che fa queste cose, da lui conosciute dall'eternità. Quindi Giacomo dà il supporto della... Sì, questo era già enunciato anche nella scrittura, che agli ultimi tempi il Signore ricostituirà la tenda di Davide, perché Gesù è figlio di Davide, no? E quindi dice, quello che è successo è in linea, era già stato annunciato. Per questo io ritengo che non si debba importunare quelli che si convertono a Dio tra i pagani. Quindi anche lui dice, non bisogna fargli chiedere ai non ebrei che si facciano circoncidere e che pratichino tutta la legge mosaica. Però mette qualche paletto, si direbbe oggi, no? Qualche condizione. Dice, però si ordini loro di astenersi dalle sozzure degli idoli, dalla impudicizia, dagli animali soffocati e dal sangue. Mosè infatti fin dai tempi antichi a chi lo predica in ogni città, poiché viene letto ogni sabato nelle sinagoghe. Cioè Giacomo dice, mette, non devono osservare tutta la legge, però siccome la comunità adesso sarà poi mista di giudei e di greci, ci sono delle regole di convivenza, per esempio, no? Gli ebrei hanno le loro regole di, si chiama il cibo kosher, puro, gli animali hanno il loro modo di ammazzare, non devono essere soffocati, eccetera. Quindi dà qualche regola che non sono delle regole dogmatiche, ma sono delle regole di buona convivenza, vivendo assieme. Quindi, allora, adesso la questione di per sé è conclusa. Pietro ha parlato, Giacomo ha sostenuto la stessa cosa, mettendo... Allora gli apostoli, gli anziani e tutta la Chiesa decisero di eleggere alcuni di loro e di inviarli ad Antiochia, insieme a Paolo e Barnaba, Giuda, chiamato Barsabba, e Sila, uomini tenuti in grande considerazione tra i fratelli. Quindi adesso mandano... Paolo e Barnaba tornano ad Antiochia, ma non vanno da soli, vanno con due rappresentanti della comunità di Gerusalemme che sono testimoni per dire che la situazione è stata, il problema è stato risolto e che quindi nessuno osi più andare ad Antiochia a disturbare, a dire no, voi dovete praticare la legge mosaica, eccetera. E vanno l'attore di questa lettera, guardate che bella lettera, gli apostoli e gli anziani, i fratelli di Antiochia, di Siria e di Cilicia che provengono dai pagani. Salute. Gli antichi, noi mettiamo i saluti alla fine della lettera, invece loro li mettiamo all'inizio, come vedete tutte le lettere di Paolo, dice Paolo, eccetera, loro mettono i saluti all'inizio. Quindi, però dico, apostoli, anziani, ai fratelli di Antiochia, salute. Abbiamo saputo che alcuni da parte nostra, ai quali non avevamo dato nessun incarico, sono venuti a turbarvi con i loro discorsi, degli intrusi, questi qui non sono venuti da... Sono venuti da Gerusalemme, ma non avevano nessun incarico da parte nostra di venirli a rompere le scatole e a mettere delle regole che non siete tenuti. Abbiamo perciò deciso, tutti d'accordo, di eleggere alcune persone e inviarle a voi insieme ai nostri carissimi Barnaba e Paolo, e guardate voi che elogio fanno, uomini che hanno votato la loro vita al nome del nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo mandato dunque Giuda e Sila, che vi riferiranno anch'essi queste cose a voce. Abbiamo deciso, lo Spirito Santo e noi, questa è un'altra frase famosissima, no? Che sarà poi un po' praticamente la conclusione di ogni concilio della Chiesa, i responsabili della Chiesa prendono le loro decisioni, no? E attribuiscono che sia sotto l'influenza dello Spirito Santo. Abbiamo deciso, lo Spirito Santo e noi, di non imporvi nessun altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie: astenervi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalla impudicizia. Farete cosa buona perciò a guardarvi da queste cose, state bene. Questa è la lettera mandata da tutto il consiglio dell'Assemblea di Gerusalemme ad Antiochia. Essi allora, congedatisi, discesero ad Antiochia e, riunita la comunità, consegnarono la lettera. Quando l'ebbero letta, si rallegrarono per l'incoraggiamento che infondeva. Vedete questo sostegno comunitario, la consolazione, l'incoraggiamento che hanno ricevuto da Gerusalemme. Giuda e Sila, essendo anch'essi profeti, parlarono molto per incoraggiare i fratelli e li fortificarono. Dopo un certo tempo furono congedati con auguri di pace dai fratelli per tornare da quelli che li avevano inviati. Quindi adesso Giuda e Sila tornano a Gerusalemme, Paolo e Barnaba restano lì e subito dopo, non leggiamo adesso, partono per il secondo viaggio missionario. Paolo invece e Barnaba rimasero ad Antiochia insegnando e annunciando insieme a molti altri la parola del Signore. Vi ho messo la cosa che ho detto, ma sulla pagina 3, queste qui osservazioni, le rileggo con voi tanto per ripetere. Atti 15 si trova al centro del libro ed è come il cardine, no? L'autore ci ha preparati a questa sera descrivendo gli inizi della comunità di Gerusalemme, primi capitoli, la fondazione della comunità di Antiochia, la prima comunità cristiana ellenista, il primo viaggio missionario di Barnaba e Paolo. Vedete, al primo viaggio missionario c'è Barnaba che è il capogruppo, poi dopo Paolo prende la leadership. E soprattutto, Atti 10:11, la conversione del soldato romano Cornelio. Io qui ho scritto, non è tanto la conversione di Cornelio, ma è la conversione di Pietro, che capisce che Gesù è venuto anche per i pagani, non solo per... Quindi è veramente, quella è già una grande conversione per lui. Entra in casa di un pagano, mangia la comunanza di tavola. Conversione di Pietro a mangiare con i pagani. Se si guarda la struttura del capitolo, si vede l'inizio e la fine ad Antiochia, il centro di Gerusalemme, dove le varie posizioni si confrontano sotto la guida dello Spirito, si trova la conclusione, la soluzione. Sembra che questo concilio si sia svolto in due tempi. Una con i capi anziani, una sezione plenaria all'inizio, dove i due partiti espongono le loro posizioni, e poi una sezione più ristretta con i capi anziani di Gerusalemme assieme a Pietro e Giacomo e Barnaba e Paolo, delegati di Antiochia. La discussione fu lunga finché Pietro diede la sua sentenza, partendo dalla sua esperienza con Cornelio, dove Dio concesse anche a loro lo Spirito Santo, come a noi. È lo Spirito che abbatte le barriere, ecco, questo è un altro punto molto importante di questo, è lo Spirito che lavora sotto queste diatribe, queste discussioni, ognuno porta la sua maniera di capire le cose, è lo Spirito che abbatte le barriere e crea nuova unità. Le parole di Pietro sono accolte con silenzio di accettazione, tutta l'assemblea tacque. Parlano quindi Barnaba e Paolo, e alla fine Giacomo, capo della opposizione moderata dei giudei cristiani, il quale accetta la posizione di Pietro e la conferma con la scrittura. Tuttavia propone alcune clausole di comportamento dei pagani convertiti per assicurare una pacifica convivenza nella comunità mista. Le decisioni vengono scritte in una lettera degli apostoli e anziani per la chiesa di Antiochia, lettera che sarà portata da Paolo e Barnaba assieme a Giuda e Sila, delegati di Gerusalemme. Sempre il principio della collegialità, della collaborazione. Poi aggiungo, il concilio di Gerusalemme non è un fatto del passato, esso continua ad essere aperto perché il problema di fondo di allora a Gerusalemme è ancora il problema di fondo di tutta la storia della Chiesa, e cioè la centralità di Cristo. La decisione di Gerusalemme è che non, la salvezza non è nell'osservanza della legge mosaica della circoncisione, ma della fede in Gesù, e anche oggi, no? È ancora così, è ciò che dobbiamo, tante delle nostre discussioni a volte nella Chiesa sono fatte su questioni marginali, l'organizzazione, il sacerdozio, sposarsi, non sposarsi, sono delle cose molto marginali. Il grosso problema è come far conoscere Gesù, come far annunciarlo, come viverlo, eccetera. Quindi questa è la centralità di Cristo nella relazione tra uomo e Dio. È Lui che ci porta a Dio, non l'osservanza della legge, norme, tradizioni, anche se sagge. Per dirla con Paolo, se la giustificazione viene dalla legge, Cristo è morto in vano. Poi ho messo qui un testo preso da una Bibbia dell'America Latina, che è un'osservazione un po' anche un po' sociologica. Dice così: a Gerusalemme c'era il pericolo di disperdere la memoria di Gesù, cioè la sua opzione per gli emarginati, le masse abbandonate, gli esclusi. Al concilio di Gerusalemme gli esclusi erano i cristiani ellenisti e i pagani convertiti in una chiesa che era dominata dai giudeo-cristiani. Oggi sono le donne in un mondo dominato dagli uomini, i bambini in un mondo di adulti, i malati in un mondo ossessionato dalla salute e dalla fitness e dall'egoismo, il terzo mondo dominato dal primo, i poveri, gli emarginati, i popoli indigeni, in generale gli emarginati della nostra società. Le parole di Pietro a Gerusalemme risuonano ancora nel nostro tempo, questa frase: se Dio li ha scelti, chi siamo noi per emarginarli? Questo valeva per gli ellenisti, chi siamo noi per non ammetterli nella comunità? Se Dio li ha scelti, è la stessa cosa, noi possiamo fare la stessa domanda per il terzo mondo, per i poveri, per Pietro non sarà più, un'altra cosa, questa è l'ultima comparsa di Pietro negli Atti degli Apostoli. Gli Atti degli Apostoli, i primi 12 capitoli sono un po' attorno a Pietro, gli altri attorno a Paolo. Quindi Pietro fondamentalmente finisce nel 12 capitolo, ma poi riappare qui nel 15 in questo grande evento dell'assemblea di Gerusalemme. Poi sparisce, adesso è Paolo che diventa il protagonista, che è il protagonista dello Spirito Santo, ma è Paolo che porta avanti quello che Pietro ha cominciato. Pietro ha battezzato il primo pagano, Cornelio. Adesso sarà Paolo che porta in tutto il mondo di allora questa buona notizia. La stessa situazione, lo stesso problema, lo stesso evento, abbiamo ancora 5-10 minuti, leggiamo anche la lettera ai Galati. Scrivendo la lettera ai Galati, Paolo racconta ancora anche questo evento qui, dal suo punto di vista. Capitolo secondo della lettera ai Galati, una parola di introduzione. La lettera ai Galati, che è quella citata anche dal Papa ieri, ma la cita nella parte morale, perché Paolo, esortandoli all'unità, dice ai cristiani di non mangiarsi a vicenda. Ma la lettera ai Galati è la più paolina delle lettere di Paolo, scrive quasi da arrabbiato, perché erano delle popolazioni non pagane, non giudee, no? Paolo è arrivato lì, ha parlato di Gesù e hanno creduto in Gesù. Poi dopo, quando arrivano ancora degli altri messatori, questi da Gerusalemme, questi che dicono: come voi non vi siete cristiani, ma non siete circoncisi, non vi hanno spiegato la legge mosaica? E allora li disturbano, e questi qui allora sono incerti, vogliono. Quando Paolo sa che c'è stata questa roba, scrive questa lettera dicendo ai Galati: ma perché voi avete cambiato idea? Perché avete creduto a questi mestatori? Una lettera molto... è per dire che lui, perché questi propagandisti dicevano: ma Paolo, chi è Paolo? Non è mica... lui è mezzo eretico. Allora nella lettera Paolo dimostra che lui è vero apostolo, è stato chiamato da Gesù e il suo metodo di missionario è confrontato e concordato con gli altri apostoli. Ecco allora che in questo contesto al capitolo 12 parla: dopo 14 anni andai di nuovo a Gerusalemme in compagnia di Barnaba, ecco la sua, portando con me anche Tito. Vi andai però in seguito ad una rivelazione, esposi loro il Vangelo che io predico tra i pagani, ma lo esposi privatamente alle persone più ragguardevoli per non trovarmi nel rischio di correre o di aver corso in guardia. E Paolo è attento alla comunione con la Chiesa, non vuole solo. Quindi va confrontarsi. Ora, neppure Tito, che era con me, sebbene fosse greco, fu obbligato a farsi circoncidere. E questo proprio a causa dei falsi fratelli che si erano intromessi a spiare la libertà che abbiamo in Cristo Gesù allo scopo di renderci schiavi. Ad essi però non cedemmo per riguardo neppure un istante, perché la verità del Vangelo continuasse a rimanere salda tra di voi. Da parte dunque delle persone più ragguardevoli, quali fossero allora non mi interessa perché Dio non bada ad alcuna persona, a me da quelle persone ragguardevoli non fu imposto nulla, anzi, visto che a me era stato affidato il Vangelo per i non circoncisi, come a Pietro quello per i circoncisi, perché colui che aveva agito in Pietro per farne un apostolo dei circoncisi aveva agito anche in me per i pagani, e riconoscendo la grazia a me conferita, Giacomo e Cefa e Giovanni, ritenuti le colonne, diedero a me e a Barnaba la loro destra in segno di comunione, perché non andassimo verso i pagani, noi andassimo verso i pagani ed esso verso i circoncisi. Soltanto ci pregarono di ricordarci dei poveri, ciò che mi sono proprio preoccupato di fare. Cioè, questa cosa Paolo dice, io sono andato lì per confrontarmi, per vedere, e questi qui, le persone più ragguardevoli, lo chiamano le colonne, i pilastri, Pietro, Giovanni, Giacomo, ci hanno dato la destra in segno di comunione, dice sì, quello che voi annunciate, e ha detto, voi siete soprattutto inviati ai pagani, come Pietro e lo è soprattutto ai circoncisi. E poi commenterò dopo il versetto 10. Voglio solo accennare il versetto 11-14, dove c'è un altro episodio che può scandalizzare o qualcuno lo... Ma quando Cefa venne ad Antiochia, mi opposi a lui a viso aperto, perché evidentemente aveva torto. Infatti, prima che giungessero alcuni da parte di Giacomo, egli prendeva cibo insieme ai pagani. Ma dopo la loro venuta cominciò a evitarli e a tenersi in disparte per timore dei circoncisi. E anche gli altri giudei lo imitarono nella simulazione, al punto che anche Barnaba si lasciò attirare nella loro ipocrisia. Ora, quando vidi che non si comportavano rettamente secondo la verità del Vangelo, dissi a Cefa, in presenza di tutti, se tu, che sei giudeo, vivi come i pagani e non alla maniera dei giudei, come puoi costringere i pagani a vivere alla maniera dei giudei? Dunque, questo voglio solo commentare, no? Alcuni protestanti dicono, vedi come Pietro, già Paolo, è praticamente l'anticipatore di Lutero, che si è ribellato al Papa, no? Ad Antiochia. Paolo si è ribellato non alla dottrina di Pietro, ma al comportamento di Pietro, perché Pietro, sappiamo, non era una grande personalità, ma aveva anche lui grande coraggio e grande... Allora, ad Antiochia, adesso in un momento che non sappiamo, Pietro adesso si trova ad Antiochia, quella città dove c'è la comunità pagana, ed era lì, all'inizio lui si mescolava, prendeva il cibo anche con i pagani, eccetera, quindi senza... Poi sono arrivati altri da Gerusalemme, dalla parte di Giacomo, sempre questi qui di tendenza farisaica, che sono più attenti alla legge giudaica, eccetera. Allora anche lui non voleva dispiacere a questi, allora si ritirava, non andava più, non frequentava più la mensa dei pagani, eccetera, no? Un po' di paura, per non far dispiacere. E allora Paolo, quando vede così, dice, ma tu sei quello che a Gerusalemme hai detto che non devono osservare tutte le regole della legge giudaica, e adesso perché allora ti comporti così? E gliel'ha detto in pubblico. Questo va tanto bene, siamo a quello che dicevo prima, no? Non il litigare, ma il discutere, il confrontarsi. E quello che dicevo, che anche nella vita di famiglia bisogna sapere, anche se c'è qualcosa che non va, discuterlo e portarlo alla luce e non inghiottire tutto, perché poi ci sono... Quindi questa non è l'opposizione di Paolo qui a Pietro, non è sulla linea teorica ma sul comportamento, ed è parte della correzione fraterna che Gesù ci ha prescritto e che bisognerebbe saper praticare nella... come ultimo punto, anche qui non parlo da me, ma vi cito, e vi ho dato un testo bellissimo del nostro amico Papa Benedetto, che commenta questo versetto 10, soltanto si pregarono di ricordarci dei poveri, cioè quando dice, quando via Gerusalemme, quando Paolo è andato e ha confrontato la sua dottrina con i personaggi più importanti, e Petro, e Giacomo e Giovanni gli ha dato la mano, ha detto sì, così. Voi siete soprattutto mandati ai pagani come noi, però ricordate di aiutare i poveri della comunità di Gerusalemme. E Paolo dice, e ciò che io ho fatto, infatti adesso non abbiamo tempo a raccontare tutta la storia, la seconda lettera ai Corinti, Paolo parla al capitolo 8 e 9, della colletta, di questa raccolta. Paolo, sembra che c'è stata una carestia in Palestina, e allora Paolo ha raccolto dei fondi tra le comunità della Grecia, di Corinto, di Tessalonica, eccetera, per mandare a Gerusalemme, e lui stesso con dei delegati delle varie comunità hanno portato questa somma alla comunità di Gerusalemme. E Paolo vede questo non solo come un atto di beneficenza, ma un significato teologico. Da Gerusalemme, la comunità di Gerusalemme ci ha portato la fede, e noi, naturalmente nessuno può ringraziare totalmente il dono della fede, però come segno di riconoscenza veniamo incontro a queste necessità. Il Papa commenta, il Papa, sapete, ha fatto 20 catechesi su San Paolo in questo anno paolino, e sono di una chiarezza, di una limpidezza. A un certo punto parla di questo qui, è la pagina 4, lo leggo perché io, se lo riassumo, lo faccio più confuso. La libertà, come appare con grande chiarezza nelle lettere di Paolo, la libertà cristiana non si identifica mai con il libertinaggio o con l'arbitrio di fare ciò che si vuole. Essa si attua nella conformità a Cristo e perciò nell'autentico servizio per i fratelli, soprattutto per i più bisognosi. Per questo il resoconto di Paolo sull'assemblea di Gerusalemme si chiude con il ricordo della raccomandazione che gli rivolsero gli apostoli. Soltanto ci pregarono di ricordarci dei poveri, ciò che mi sono proprio preoccupato di fare. Ogni concilio nasce dalla Chiesa e alla Chiesa torna. In quell'occasione vi ritorna con l'attenzione per i poveri, che dalle diverse annotazioni di Paolo, nelle sue lettere, sono anzitutto quelle della Chiesa di Gerusalemme. Nella preoccupazione per i poveri, attestata in particolare dalla seconda lettera ai Corinzi, 8 e 9, e nella parte conclusiva della lettera ai Romani, Paolo dimostra la sua fedeltà alle decisioni maturate durante l'assemblea. Il concilio è stato un momento di grande unità, mentre c'era una tensione, mentre c'erano dei problemi, no? Si sono riuniti, hanno discusso e hanno, con lo Spirito Santo, hanno risolto il problema di un'apertura. La Chiesa è aperta a tutti i popoli, non è una setta giudaica, è aperta a tutti i popoli, ma è stato un momento di unità. E Paolo si sente veramente coinvolto in questo, però si sente anche responsabile della comunità di Gerusalemme, che in questo momento soffre per mancanza di cibo. Forse non siamo più in grado di comprendere appieno, dice il Papa, il significato che Paolo e le sue comunità attribuirono alla colletta per i poveri di Gerusalemme. Si trattò di un'iniziativa del tutto nuova nel panorama delle attività religiose. Non fu obbligatoria, ma libera e spontanea. Vi presero parte tutte le chiese fondate da Paolo verso l'Occidente. La colletta esprimeva il debito delle sue comunità per la Chiesa Madre della Palestina, da cui avevano ricevuto il dono inenarrabile del Vangelo. Tanto grande è il valore che Paolo attribuisce a questo gesto di condivisione, che raramente la chiama semplicemente colletta. Per lui è piuttosto un servizio, diaconia, benedizione, amore, grazia, anzi liturgia. La colletta è liturgia. Sorprende in modo particolare quest'ultimo termine, che conferisce alla raccolta in denaro un valore anche cultuale. Da una parte essa è gesto liturgico o servizio offerto da ogni comunità a Dio, dall'altra è azione di amore compiuta a favore del popolo. Amore per i poveri e liturgia divina vanno insieme. Questa è la frase che vi leggo adesso, da mettere, da scrivere nelle vostre stanze. L'amore per i poveri è liturgia. La liturgia non è un qualcosa di staccato, non è un culto, una bella cerimonia, una bella funzione. La liturgia, il servizio di Dio, è frutto dell'amore, l'amore per i poveri e liturgia. I due orizzonti sono presenti in ogni liturgia celebrata e vissuta nella Chiesa, che per sua natura si oppone alla separazione tra culto e vita, tra fede e opere, tra preghiera e la carità per i fratelli. Così il Concilio di Gerusalemme nasce per dirimere la questione sul come comportarsi con i pagani che giungevano alla fede, scegliendo per la libertà dalla circoncisione e dalle osservanze imposte dalla legge, e si risolve nell'istanza ecclesiale e pastorale che mette al centro la fede in Gesù e l'amore per i poveri di Gerusalemme e di tutta la Chiesa. Fede e amore sono i due pilastri della vita, e quindi anche la liturgia non è qualcosa di staccato dalla vita. E proprio in questa assemblea di Gerusalemme, dove la Chiesa trova la sua unità, nell'apertura all'accoglienza di tutti i popoli, è proprio lì che viene anche un impegno di solidarietà. Dicevo, io sono stato in Africa per tanti anni, è una cosa che fin dalla prima visita in Africa, ero ancora professore a Torino nel 74, ho fatto un giro, mi ha impressionato ciò che i missionari hanno fatto proprio anche solo a livello ospedali, scuole, chiese, di strutture così. Come hanno fatto a farlo? Perché dietro ogni missionario c'era una comunità, una parrocchia, una chiesa, che ha dato proprio anche questi mezzi. La settimana prossima il Papa va in Africa, il primo viaggio di Benedetto XVI in Africa, lo attendono in Camerun, io sono stato in Camerun qualche settimana, e conosco. Camerun è un paese bilingue, quindi accetto questo perché parlerà in inglese e in francese e raggiunge buona parte dell'Africa. Poi andrà in Angola, dove parla portoghese, e raggiunge l'altra parte, Mozambico e Angola, insomma anche simbolicamente. Però voi sapete che l'Africa è un fenomeno straordinario, non solo noi parliamo dell'Africa normalmente, meno dalle nostre televisioni, quando c'è la guerra, quando ci sono le malattie, quando ci sono, sono cose in realtà anche vere, ma l'Africa è il continente della speranza. L'Africa ha più di 800 milioni di abitanti, c'ha 53 paesi, quindi non l'Africa. Tu parli africano, in africano ci sono 2000 lingue in Africa, guarda la lingua, la nostra conoscenza dell'Africa sono così superficiali, gli alfabeti eccetera. In Africa 100 anni fa c'erano 2 milioni di cattolici, oggi sono 155 milioni in 100 anni. Nessuno in tutti i 2000 anni della storia della Chiesa, in nessuna parte del mondo il cristianesimo è cresciuto come in Africa. Violentemente, voglio dire confusamente, mica tutto, però è così. 80 anni fa non c'era una suora in tutta l'Africa, una suora nera, era impensabile una donna africana che non avesse figli, essere moglie di prima, seconda, quinta o decima moglie, però l'unico futuro di una donna era la paternità. E noi, le nostre suore, dopo 14 anni che i nostri primi missionari erano in Kenya e c'erano le suore, un giorno 5 ragazze vanno in missione e dicono: noi vogliamo essere come voi, vogliamo essere. E questo mi ha preso tutti di sorpresa. Poi naturalmente le famiglie vanno a riprendere, non possono. E queste sono rimaste. È stato l'inizio di una congregazione che adesso ha 400 suore, che ha preso il lavoro delle scuole, degli ospedali che avevano le nostre, eccetera. Ma sono quante migliaia di suore africane. Il primo vescovo nero consacrato è nel 39, era Chivanuka, un vescovo dell'Uganda, così sono quasi 500 i vescovi, sono piccole cifre, no? Di cose che è successo. Il Paolo VI diceva: l'Africa è la nuova patria di Cristo. Gesù è stato accolto dagli africani in una maniera, e adesso non solo. Paolo VI ancora nel 69 in Uganda li ha sfidati gli africani: adesso è tempo per voi di essere missionari. Oggi ci sono centinaia di africani che sono già in altri paesi del mondo. Noi, la nostra comunità, siamo 1000 missionari della consolata, da 40 anni siamo sempre 995, 1005, ma una volta eravamo 800 italiani, adesso siamo 400 italiani, sono 300 africani, ci sono 150 sudamericani. La Chiesa non è che sta morendo, non è che sta sviluppandosi, ma in Africa soprattutto. Ed è significativo che adesso La settimana dobbiamo pregare per questo viaggio, ma a presentare anche lo Instrumentum Laboris, un documento che sarà poi discusso a ottobre dal Sinodo dei Vescovi per l'Africa. Ma l'Africa, quindi, cioè il cristianesimo si è diffuso così per lo Spirito Santo, per l'attività dei missionari, ma per la solidarietà delle chiese d'Europa o di cose. E adesso anche loro, queste, come le chiese di Paolo adesso aiutavano, portavano, mandavano un po' di soldi a Gerusalemme, adesso queste chiese giovani dell'Africa i soldi non li mandano, hanno ancora bisogno che mandiamo dei soldi, perché noi i soldi li abbiamo, ma non abbiamo tanto personale, non abbiamo la freschezza, non abbiamo l'energia che hanno questa gente qui. E allora mandano già dei missionari loro anche a vivificare la nostra. E io sono, mi fa piacere sentire altri che dicono. Tutti noi andiamo d'accordo con quelli che la pensano come noi. Sentire anche il Papa adesso che quando incontra i Vescovi alla visita al Limina scopre che l'Africa non è solo un continente di problemi, ma è un continente di vitalità e anche la Chiesa. Quindi questa visita del Papa al Sinodo può essere anche un momento per farci percepire che c'è qualche cosa che dobbiamo anche imparare da loro, non solo dai cristiani, proprio da questa povera gente che ha un coraggio, che ha un'energia di vivere, una voglia di vivere nonostante la miseria, nonostante la fame, nonostante tutti i disastri che incontra, e vanno avanti, la popolazione cresce, sì, c'è gente che muore, ma non hanno paura di mettere al mondo figli, e alla fine il futuro è loro, non è di quelli che invecchiano senza la vita, anche per la Chiesa. Quindi, diciamo, torniamo a Gerusalemme e poi chiudo, il Concilio di Gerusalemme che ha aperto ai pagani, no? Che non è, il cristianesimo non è una setta giudaica, è ancora il suo influsso anche adesso, di culturazione. Naturalmente il Concilio Vaticano II è stato un altro momento di incontro con la realtà del mondo che nel 1900, alla fine del XX secolo, era diverso precedentemente, quindi anche le cose che si sono dette. Io ho avuto la grazia di essere presente, ero studente, l'inizio del concilio, la fine e durante, ero lì quando ho visto la sfilata dei 2500 vescovi che entravano in San Pietro l'11 ottobre del 62, ero lì l'8 dicembre del 65 quando Paolo VI ha chiuso il concilio, io sono stato ordinato 10 giorni dopo, ero lì il 7 dicembre del 65 quando il Papa ha pubblicato gli ultimi documenti nella Basilica e si sono tolti la scomunica tra Costantinopoli e Roma dopo 900 anni, vedete che si sono riconciliati, erano tutti morti quei là, quindi non c'era più, però è cominciato un movimento ancora di avvicinamento che non è ancora concluso, però ero vicino nella Basilica, pieno di gente. Un grande teologo si chiamava Marie-Dominique Senu, un domenicano, era lì e lui quando leggevano questi documenti piangeva dalla commozione, uno che ha lavorato molto per l'ecumenismo, eccetera, non credeva di vedere queste cose che poi siamo ancora in via a vedere, perché l'unità della Chiesa è ancora da ricostruire, ma ci sono degli avvicinamenti. E questo Papa qui, nonostante tutto, ha messo l'ecumenismo e soprattutto sta cercando verso gli ortodossi di lavorare, di capirsi, perché siamo molto vicini con la Chiesa ortodossa, sono 300 milioni, non sono quattro gatti, che hanno tutti i sacramenti come noi, hanno il contrasto, la cosa da chiarire un po' è la figura del Papa. E perché dice, se non siamo uniti tra di noi, come possiamo andare a parlare agli altri? Andiamo a parlare con quattro voci diverse, a parlare di Gesù Cristo, che Cristo annunciamo, no? Il movimento ecumenico nell'ultimo secolo è nato proprio dalle missioni. I cristiani si sono vergognati di essere in mezzo ai pagani a presentare un Cristo diviso, e questo è cominciato un movimento di avvicinamento. Ma tutto questo è l'eredità di Gerusalemme, diciamo così, la Chiesa aperta al mondo, la Chiesa che accoglie altre culture, ma però attorno a quello che è il centro della fede, e cioè che è Gesù il Salvatore, non è una legge, non è una norma, non è una tradizione. Io penso che mi posso fermare qui. Per San Paolo.
Lasciamo un po' alle domande, se ce ne sono, sottolineature, osservazioni, condivisioni.
Tanto che si muovono loro, mentre parlavo prima del capitolo 15, il versetto 11, quando lei ha affermato dicendo è la professione di fede che questi apostoli, discepoli fanno. Ecco, la pensavo proprio la testimonianza, il racconto della testimonianza di vita, come coinvolge ancora anche il nostro tempo. Se vogliamo attenzione, pensate quando, visto che hai citato i missionari, ma anche adesso citavo questi fatti, l'attenzione che coinvolge. La nostra gente ha bisogno di vedere i testimoni, noi stessi. Alla fine le belle teologie si vanno bene, vanno proclamate, vanno dette, chiarite, ma poi incarnate quanti esempi, quanti fatti, quanti momenti che si vedono anche sotto i nostri occhi. Per questo aspetto della testimonianza, come un altro, invece qualche versetto prima, la controversia di Gerusalemme, quanto ancora pericoloso nel nostro mondo. Noi siamo molto più critici, più diplomatici, più attenti, ma se volete nell'affermazione dialettale viene fuori con sempre fatti se e quindi guai se cambiò. Ecco, questa difficoltà, questa sfida continua, ma l'unità, il nuovo, il momento, quanto ci si... pensate in una comunità come la nostra, pensate in una comunità come la nostra. Qui ci sono tre gruppi, è una parrocchia americana per carità, però tre grossi momenti, anche le associazioni, è molto bello vedere che insieme a Chiesa Cattolica, Catechisti, la parrocchia stessa, ci si incontra attorno. Ecco, nessuno deve sentirsi soltanto del suo gruppo, ma questa è molto bello quello che viene, guarda che è una Pentecoste questo, è una Pentecoste. Non occorre che ci siano divisioni particolari, ma proprio il vedere il trovarsi, la difficoltà anche nel nostro tempo, nel nostro mondo, ma anche per noi, i nostri piccoli ferri, i nostri piccoli remi, i nostri piccoli poteri, chiamate come volete, ma molte volte dati dalla nostra disponibilità, anche dalla troppa generosità, anche dalla troppa generosità, perché anche questa più volte rovina un po'.
Qualche anno fa, era ancora Giovanni Paolo II, prima del 2000, c'è stato a Roma una, era forse per Pentecoste, un incontro dei vari movimenti, non so io, i neocatecumenari, e il Papa ha raccomandato che si conoscessero tra loro e si apprezzassero loro, perché a volte c'è, ci sono delle forze forti nella Chiesa, no? Ma a volte c'è l'aspetto negativo di vedere uno si sente meglio dell'altro e di mentre invece è così bello, e questo per esempio è un carisma che ha naturalmente i focolarini, Chiara lui dice questo aspetto dell'unità, diceva io c'ho un confratello missionario della Consolata, ma che dice che io ho scoperto lì la bellezza del mio carisma come missionario della Consolata con incontri degli altri, dice il carisma del francescano è un dono anche per me che sono missionario della Consolata, i doni del gesuita è una cosa, quindi avere questo concetto che i doni sono, i carismi sono grazie date a ciascuno ma per il bene degli altri, per il bene comune, allora ci vuole questo a livello di teologia, poi a livello di pratica vuol dire l'apprezzamento, essere contento di quello che fa questo, di quello che fa l'altro e anche conoscersi e quando è possibile collaborare.
A lei è piaciuto il fatto che bisogna litigare in famiglia, ha detto.
È fondamentale litigare per poi...
È vero. Che hai rischiato anche mia bella che è interologia, è vero? Anche la canzone lo dice che lavora nel bello su una bella.
È proprio bello. Poi naturalmente gli eccessi non va mai male. Si litiga troppo anche quando non ci si parla più, quando c'è un ambiente gelido.
Però ad esempio mi colpisce molto di questo tema il fatto Gerusalemme, per quello che vi ho letto all'inizio, che cosa rappresentava Gerusalemme per gli ebrei, per i cristiani all'inizio, la sicurezza di tutto. Ecco, lo sforzo di uscire dalle nostre cosiddette sicurezze, siamo poi così, forse anche queste chiusure che avvengono oggi sono segno di grande insicurezza, non di sicurezza,
i tempi, i momenti che stiamo vivendo. Ma credo che ogni giorno sono tanti fatti che si potrebbero raccontare e dire.
Di San Paolo, un aspetto che io l'ho sviluppato un po' nel fare la tesi, ma che era uno che era capace di trovarsi anche dei collaboratori, era una personalità straripante, ma ci sono tanti personaggi, tanti nominati, tanti di gente che collaborava con lui. Questo è anche una dote importante, tra cui proprio tanti, anche delle donne, molte donne, a volte si pensa che era un misogino, invece aveva nomina tantissime donne e anche qualche coppia, qualche famiglia, anche questo il missionario, collaboratori di Paolo. In modo avete questo qui, potete poi ancora meditarlo, leggere il testo. Io ho cominciato a scordare il testo della scrittura, perché non tutti vanno sempre a guardare la Bibbia, ma almeno prima cosa di guardare cos'è, dov'è che sappiamo le notizie su Gerusalemme, su queste controversie, sulla risoluzione che hanno fatto, leggerlo e meditarlo.
Capita alcune volte che si va alla lezione divina, ho sentito con i miei orecchi il prete a dire, beh, diamo per scontato la lettura perché già lo conosciamo questo fatto, andiamo ai commenti, immaginatevi che lezione divina viene fuori. Avete
tutto chiaro?
Tutto chiaro, penso che diciamo che
chiediamo 3 minuti solo, 3 minuti, ci spiega quel gruppo, quel movimento, in 3 minuti, perché noi siamo un po'.
No, cioè, ci sono tanti movimenti che per la famiglia, per l'aiuto, no? Ma ce n'è uno che io ho conosciuto in Africa. Avete sentito parlare di quelle due suore rapite che sono state 102 giorni, sono mie amiche quelle lì, ed è una di quelle che 30 anni fa mi ha fatto conoscere, che stava cominciando in Kenya, questa esperienza di incontro matrimoniale, cioè un programma di formazione delle coppie sposate, è un ritiro, un weekend, dal venerdì sera alla domenica pomeriggio, dove 3 coppie e un prete parlano di vari aspetti della vita di famiglia, ma poi tutto il resto del tempo, marito e moglie che sono lì, hanno tempo a parlarsi tra di loro, non c'è discussione in gruppo, non c'è niente. È incredibile, in 44 ore quante cose si possono dire. Tante coppie dicono, ma noi siamo sposati da 30 anni, non ci siamo mai, abbiamo mai parlato tanto come questi 2 giorni qui, no? È una cosa così che aiuta molto. E io ho scoperto questo qui in Africa, poi l'ho praticato in America, l'ho portato in altri paesi d'Africa. Sono 30 anni che ho contatto con migliaia di coppie veramente impegnate a vivere la loro vita matrimoniale, il loro sacramento, ma anche in maniera aperta e anche con, come dire, testimoniare ad altri la bellezza dell'essere sposato nonostante anche le difficoltà che ci sono. Da quello lì è nato un altro programma per delle coppie che invece hanno difficoltà, che non riescono più a parlarsi o magari che sono anche separate, che hanno passato già anche un po' di tempo lontane uno dall'altro, che però magari vogliono, dopo 2 o 3 anni, visto che forse è stato uno sbaglio, vogliono ricostruire la loro relazione. Allora è nato questo programma che si chiama Retrovai, dal francese, che vuol dire riscoprirsi, ritrovarsi. E io anche lì una coppia che mi ha portato dentro negli Stati Uniti, aveva bisogno di un prete, e mi hanno, nel 94 mi hanno chiesto di collaborare con loro, e loro ho conosciuto questo programma, che è veramente miracoloso. Il 70% almeno di quelli che vengono a fare questo weekend e in 3 mesi di sessioni dopo si rimettono insieme, anche dopo anni di separazione. Sono coniugi che non sono risposati, se sono risposati in un'altra famiglia, allora nel 2001 l'abbiamo portato in Italia questo qui, adesso funziona e ci sono già un bel gruppo di gente che ha fatto l'esperienza. Si chiama Retrovai, quest'anno sono sette weekend programmati. In aprile ce ne sarà uno a a Verona, sarò io il prete che lo darà dal 17 al 19 aprile. Anche lì sono tre coppie e un prete che parlano e gli altri che riprendono a parlarsi. Ma tra le coppie animatrici ce n'è una che è passata attraverso proprio gravi problemi, a volte infedeltà, a volte separazione, a volte... però poi per la grazia di Dio si sono riconciliati. E quando contano la loro storia, allora fa un certo impatto su quelli che sono seduti lì, che hanno anche fatto più o meno la stessa cosa. Dice, forse è possibile ancora. È tutto lì, è un'esperienza magnifica della misericordia e della potenza del perdono nonostante le deficienze, le ferite che ci si è inflitti. Questo è tutto.
Poco meno di un mese fa abbiamo fatto questo incontro a livello di zona perché era uscita la richiesta, la necessità proprio da parecchio tempo e con i preti della zona ci eravamo un po' interrogati e proposto un incontro qui a Bovezzo una domenica pomeriggio per famiglie e coppie, l'avevamo anche annunciato in chiesa se vi ricordate, e con grande meraviglia e stupore c'era strapieno. Per dire sta pieno vuol dire non credo che fossero meno di 300 persone presenti. Non ho detto che fossero tutte famiglie in crisi, però come è attuale la situazione. E da lì è stato lanciato, perché venivano fuori le domande, le proposte, ma era molto bello anche sentire loro stesse che dicevano sì, alla Chiesa noi chiediamo ma perché non ci date i sacramenti, perché non possiamo. Era botte e risposte, ma tra di loro la gente, anche in pubblico, sentire parlare chiaro, perché c'è stata una reazione, un'interruzione. Sentire anche alcuni dicendo no, non è la Chiesa che non ci lascia, siamo noi che ci mettiamo in questa situazione. Ma proprio detto da loro fa un altro effetto rispetto. E alla fine si è sciolta l'assemblea annunciando proprio questo incontro per presentare questo cammino. Capite anche voi che era molto delicato, noi come preti non sapevamo come fare l'annuncio, perché come si fa a dire partecipi tu della famiglia che sei in difficoltà o quell'altro. Il primo era aperto a tutti,